Mister Giuseppe Pillon, mister, buonasera.
Buonasera mister.
Buonasera. Eccoci. Eccoci. Allora, mister, insomma, c'è questo finale di campionato sia per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, con tanti verdetti ancora da raggiungere, no? Le chiedo subito, è un campionato per questo motivo di basso livello oppure è un campionato anche di fatto molto più interessante, anche se i punti, diciamo, la quota scudetto si è abbassata, la quota retrocessione si è abbassata, c'è un equilibrio maggiore, come la vede?
Ma secondo me è più interessante, nel senso che più squadre sono in lotta per vincere o per retrocedere, ti tiene sempre sul chi va là, sul campionato, nel senso viene seguito di più, c'è maggior interesse da parte del pubblico. Io credo che anche la volata finale tra Inter e Milan è una bella volata da capire chi potrà tagliare il traguardo. Sarà dura per tutte e due, perché secondo me si deciderà tutta l'ultima giornata.
Ecco mister, l'Inter ha fatto un girone di ritorno non all'altezza di quello di andata. Secondo lei da cosa è dipeso che magari è calato Brozovic, ha avuto un calo di rendimento Barella, la Champions League, la qualificazione agli ottavi di finale si è fatta sentire, mentre il Milan tutto sommato, insomma, è sempre stata la squadra più costante fondamentalmente, no? Se poi andiamo ad analizzare alla 35esima giornata, quella che appunto si è disputata per ultimo, cioè il Milan è sembrato la squadra che, cioè, con quella con meno alti e bassi, mentre le altre invece hanno avuto, no, dei picchi, se si pensa per esempio anche alla partenza dell'Inter stessa, no? E del Napoli.
Sì, no, dall'Inter probabilmente anche la Champions League ha influito, nel senso che giocando spesso come hanno giocato spesso loro a livello di queste competizioni così importanti, magari hanno pagato qualcosa, e l'eliminazione è stata dura da digerire, infatti lì hanno avuto qualche risultato negativo, però in questo momento stanno viaggiando bene, stanno vincendo, a parte la partita di Bologna che è stata, insomma, per una papera del portiere, però può capitare nel calcio, l'hanno persa, però se la giocano, secondo me se la giocano fino alla fine.
Cristiano, volevo, visto che mister ha fatto un attimo riferimento, no, agli errori dei portieri, io voglio chiedere a mister Giuseppe Pillon, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente anche quando allenava la Pistoiese, quindi sta parlando di tanti anni fa e poi, insomma, comunque la carriera parla per lui,
nel 2000.
Sì, esatto, sì, quindi sono passati solamente 2 o 3 mesi, nulla di più, giusto mister, insomma il tempo
è abbastanza qualche annetto.
Però mister, in quegli anni lì, ma anche quando lei era a Chievo, no, mai e poi mai si sarebbe pensato di fare solo la costruzione dal basso, no? Cioè si pensava che il portiere fosse, cioè io no, in quel periodo storico lì il portiere doveva uscire,
doveva fare il portiere
sulla linea di porta, no? E cercare anche di parare le punizioni e i rigori, no? Questa era un po' la filosofia. Lei che pensa ora di questa ricerca esasperata di comunque di costruzione con l'errore di Radu, ma c'è stato l'errore di Buffon in Perugia a Parma, c'è stato quello di Terracciano, potremmo ricordare, voglio dire, quello di Donnarumma in Champions League, insomma, lei che pensa?
Sono tanti gli episodi, no? Come tutti quelli che hai elencato, pensa quanti ce ne sono successi in tutte le categorie di questi episodi. Ha detto bene, la parola giusta è esasperata. Secondo me non bisogna mai esasperare sulle cose, nel senso ci deve essere sempre una via di mezzo, non puoi pensare di uscire sempre dal basso con il gioco, perché rischi, se trovi una squadra che si organizza bene, che è preparata bene a livello tattico, che ti pressa alto, puoi prendere gol in qualsiasi momento, è come è successo in tutte queste circostanze.
Sì. Ci aggiungerei anche mister quello di Meret, di Pinamonti su Meret, no? Che anche quello
ce ne sono tantissimi. Io credo che alle volte si va le mode, nel senso che in questo momento vale la costruzione al basso, se non fai quella non sei un allenatore capace, invece non è così. A me piace più verticalizzare, essere molto frenetico, intenso nelle azioni, mi piace più la velocità della manovra. C'è chi magari gli piace più il possesso palla, il tic-tac, ognuno la vede a suo modo nel calcio.
Però le volevo chiedere, no, visto che comunque il calcio, come tutte le attività, poi ha dei periodi di evoluzione, di situazioni particolari, in Italia in questo momento specifico ha la sensazione che, insomma, l'allenatore conti ancora di più del solito, cioè una percentuale forse ancora superiore, perché comunque la crisi anche economica di tanti club li sta portando forse a puntare di più sugli allenatori, molto spesso italiani, che sono preparatissimi ovviamente, e piuttosto che magari andare a investire su giocatori. Insomma, quest'estate per esempio è stato un po' il mercato degli allenatori, alcuni grandi ritorni eccetera. Insomma, conta un pochino di più in questo tipo di calcio l'allenatore o no?
Secondo me l'allenatore conta molto nel calcio, soprattutto a livello di organizzazione per la squadra, di come mettere in campo la squadra a livello tattico. Io posso dire tranquillamente che in Italia la squadra di allenatori che è stata in Italia, tanti allenatori anche dall'estero l'hanno copiata, da come prepari il metodo del lavoro dell'allenamento, il metodo della settimana, come prepari le partite, la tattica che mettiamo nelle partite. In Italia su a questo livello siamo tanto preparati in tutte le categorie, non parlo solo degli A, B, anche la C, sono degli ottimi allenatori, bravi, giovani, e credo che dovremmo dare molta più importanza agli allenatori italiani. Uno per tutti, posso dire che qui non sbaglio, Ancelotti, penso che sia il più grande allenatore che abbiamo avuto, perché ha vinto dappertutto, ha vinto sempre, perciò tanto di cappello.
Però, sì. È vero, mister, prego, però no, vai pure Cristiano, poi aggiungo una cosa su Ancelotti.
No, ecco, su Ancelotti, però lui ha vinto in tutti i top campionati, ed è stato l'unico, no, nei 5 top campionati europei, ma ha vinto anche, mister, nell'arco di tantissimi anni. E quindi volevo chiederle quanto è stato bravo anche ad aggiornarsi, cioè a tenersi comunque a ritmo. Poi il calcio indubbiamente cambia, ci sono insomma vari cicli, varie situazioni a cui anche adeguarsi. Ecco, quanto è stato bravo in questo?
Ah, guarda, io con Carlo ho fatto il corso a Coverciano assieme quell'anno lì nel master, e devo dire che è una persona molto preparata. Ma la cosa che ha lui, se no non avrebbe gestito i grandi campioni che ci sono a Madrid, che ci sono al Paris Saint Germain, tutte le squadre che lui ha girato. Per gestire quella gente lì bisogna avere un'intelligenza fuori dalla normale, bisogna avere anche una personalità ben distinta, e saperli prendere dal verso giusto, perché sennò diventa difficile per l'allenatore quando alleni quel certo tipo di giocatori. E lui su questo, devo dire, è un maestro. Poi come affronta le situazioni lui con la tranquillità, la serenità, non ho mai visto nessuno. C'è una serenità,
quindi trasmette anche serenità,
guarda, una cosa incredibile, e questa è forse la sua forza.
Sì, è meno male che 2 anni fa, no, quando è andato via dal Napoli, sembrava in tanti avevano già cominciato a dire eccola lì la fase calante,
lo davano bollito, gli ha risposto quest'anno cosa ha fatto,
infatti.
Perciò,
Napoli comunque aveva fatto un bel lavoro anche a Napoli, per cui insomma,
vedi, noi italiani siamo bravi sempre a vedere le cose negative, invece guardiamo le positive che uno fa.
A proposito delle cose positive, c'è un campionato di Serie B che si conclude venerdì, che so, forse, io non lo so, rispetto agli ultimi anni forse è quello più avvincente, no? Perché si giocheranno 3 squadre, la promozione diretta, c'è il Lecce, c'è il Monza, c'è la Cremonese, che forse, diciamo, forse ora un po' si morde le mani, no? Per quelle 2 sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni, altrimenti la Cremonese era lanciata in Serie A.
Sì, hai detto bene, guarda, devo dire che è uno dei campionati più belli, perché se tu guardi ci sono diverse squadre in lotta per le prime 2 posizioni, e tutti possono giocarsela, e manca una giornata. E poi anche, devo dire, i play-out, anche quella è una bella incognita, perché tra Cosenza, Alessandria e Vicenza, lì una retrocede e 2 giocano i play-out, perciò è molto interessante e ti fa vivere particolarmente questo campionato. Infatti io purtroppo sono stato a casa quest'anno e l'ho visto con molto interesse.
È diventato
emerso, mister? Prego, sì, vai.
No, è diventato uno dei campionati più imprevedibili in assoluto, no, mister? Mentre in passato c'erano delle gerarchie che bene o male venivano rispettate, il campionato di Serie B ormai, anche se investi tanto, rischi di fallire o viceversa, insomma, no? Non, veramente imprevedibile. Perché
hai detto
questo?
Hai detto bene. Io faccio, puoi fare un esempio, il Parma.
Infatti, è proprio lì che vuole.
Tutti dicevano il Parma vola in Serie A, ma non neanche playoff. Il campionato di B è durissimo, difficilissimo, bisogna essere sempre sul pezzo, non mollare mai. Anche nei momenti più difficili bisogna tenere botta, perché magari capitano le 3-4 giornate che le cose non va bene, bisogna stare tenere botta. È un campionato difficile, lungo, estenuante ma molto bello.
Ecco, io ho due domande per Mister Pillon. La prima, proprio a quello, proprio per fare riferimento a quello che lui sta appena dicendo, se ci pensiamo bene, anche quello che è accaduto al Crotone, due retrocessioni consecutive, cioè in un posto, in una città, in una società dove c'è un direttore sportivo bravissimo come Giuseppe Orsino, una famiglia Vrenna che ha lavorato benissimo negli anni, se si pensa a tutti i giocatori che sono passati da Crotone, sinceramente quest'anno è stata un po' la delusione, il Crotone.
Inaspettato proprio, perché non si pensava mai che potesse retrocedere così in Serie C. Una società che poi è molto organizzata, alle volte è anche difficile da spiegare, però quando succede queste cose vuol dire che qualcosa si è sbagliato, dobbiamo essere bravi a capire dove hanno sbagliato.
Certo, e l'altra considerazione è sui valori, no, di questo campionato di Serie B, perché per esempio a Cremona abbiamo visto Gaetano, abbiamo visto Fagioli, abbiamo visto per esempio nella prima fase della stagione anche Lorenzo Lucca. Qui ci abbiamo un po' responsabilità noi giornalisti, perché insomma dopo un inizio eccezionale l'abbiamo un po' pompato fino verso la nazionale, forse gli abbiamo fatto anche un effetto boomerang, però questo purtroppo a volte fa parte, no, anche del lavoro che tu devi giudicare. Ecco, a lei volevo chiedere appunto, mister, un giudizio sulle individualità secondo lei migliori di questa Serie B, cioè se c'è qualche giocatore che l'ha colpita particolarmente.
No, hai detto bene, quegli uomini che hai detto sono quelli giusti. Metterei dentro anche Gatti, quello del Frosinone,
giusto, che ha preso la Juventus,
Juventus, che secondo me è un ottimo giocatore, dovrà ancora lavorare molto, perché quando tu vai dal Frosinone alla Juventus il passo è lungo, però avrà modo di imparare molto, avrà modo di vedere dei campioni su tutto il punto di vista, il professionismo che hanno, cioè ci sarà tanto per lui da imparare quando andrà alla Juve. E quelli che hai detto bene, di Luca mi aspettavo molto di più sinceramente, visto come era partito, ma poi forse ha sentito troppo la pressione che gli stava calando addosso, e probabilmente anche avendo davanti dei giocatori come Torregrossa, Puskas, fai fatica anche magari se non sei al 100% trovati il posto.
Mister, la Serie B quanto è formativa per un giocatore magari giovane? Cioè nel senso, c'è un gap particolarmente elevato tra Serie A e Serie B, o è comunque formativa per un giovane che poi vuole arrivare nella massima serie? E quali sono le differenze principali secondo lei fra le due categorie?
Allora, la Serie B secondo me è una vetrina ideale per i giocatori che devono salire in Serie A, perché io ne ho visti tanti giocatori bravi in questa categoria che poi sono andati in Serie A e hanno fatto bene. Perciò deve essere una palestra la Serie B per questi ragazzi giovani, per dimostrare che possono valere la Serie A. Poi mi dicevi l'altra domanda, scusa?
No, era questo sostanzialmente, perché io sento certe volte alcuni club di Serie A che preferiscono magari tenersi il giocatore giovane perché fanno una valutazione, dice con noi magari cresce di più rispetto che darlo in prestito, no? Dice, però poi magari fanno anche dei danni in questo
senso. Guarda, allora. C'è un distinguo da fare secondo me, nel senso, se sei Juve, Milan, Inter, quelle squadre lì dove il giovane fa fatica al tuo posto, è meglio che vada a giocare, da come la penso io. Che magari vada a giocare, dimostri di valere la Serie A e poi tornare alla Juventus, al Milan o quelle squadre grosse dove magari c'è molta concorrenza e diventa difficile, ma per un giovane, se non sei un top, chiaramente, se non sei Dybala, per dirti, è difficile trovare spazio. E è meglio che vada a giocare magari in un'altra squadra di Serie A con un livello più basso, insomma.
Nick, che dici su questo? Perché guardando anche
sono perfettamente d'accordo con il mister, per cui insomma voglio dire, quello che è il concetto è stato espresso e non c'è niente da aggiungere. Io tra l'altro colgo l'occasione di avere il mister per fargli personalmente un'ultima domanda, perché a me, io sono appassionato di calcio e noi a Serie Aperto abbiamo seguito molto non solo la Serie A, la Serie B, ma anche quello che è accaduto nel campionato di Serie C, che è un altro campionato al quale oggi si attinge, insomma Nicolato ha lanciato un allarme in CT dell'Under 21 qualche tempo fa, dicendo se, insomma, siccome non giocano questi ragazzi dovrò attingere anche al campionato di Serie C, dove per esempio c'è Moro, no, che è stato acquistato dal Sassuolo, che ha fatto la stagione a Catania, poi sappiamo purtroppo cos'è accaduto a Catania, insomma è un'altra storia triste di calcio, però ci sono.
Allora andiamo a recuperare Nick, perché eccoci. Mister, lei c'è, insomma, ecco, le chiedeva sulla Serie C se ci sono giocatori? No,
guarda, è molto interessante che l'abbiamo Srici. Io lo vedo, l'ho visto anche in televisione, che ho avuto la possibilità di seguire di più quest'anno, uh-huh. E devo dire che ci sono degli ottimi giocatori, anche delle squadre molto organizzate. Io per dirti su Tirol, la squadra organizzatissima,
sì. Come no?
E bisogna dire anche da su Tirol, per dirla tutta, che sono diversi anni che stanno costruendo per arrivare in Serie B. Hanno fatto uno stadio nuovo che è bellissimo, un centro sportivo all'avanguardia che vanno tutte le squadre, il Bayern di Monaco, vanno tutte lì a fare i ritiri. Hanno fatto un lavoro di organizzazione di società e di squadra veramente di altissimo livello e sono stati premiati. Giustamente hanno avuto il merito di essere premiati per andare in Serie B. Cioè, potrebbe essere un esempio per tante squadre.
Faceva l'esempio il mister del Sud Tirol, Nick, ti abbiamo recuperato.
Sì, infatti, esatto, infatti il mio preambolo era per arrivare proprio a quel discorso lì, no? Delle tre promosse dalla C alla B. Su Sud Tirol ha già parlato, però io credo due parole, mister, un suo collega che dovunque va riesce sempre a ottenere qualcosa di importante. Penso ad Attilio Tessere al Modena, no? Perché comunque anche quella è un'altra bella storia di calcio.
Guarda, che dire, uno che vince sempre i campionati, tanto di cappello. Non ho capito Pordenone come mai l'anno scorso, a un certo momento l'hanno generato, quando l'anno prima ha fatto il playoff e ha fatto un campionato in B strepitoso dopo aver vinto quello di Serie C, e l'anno scorso erano tranquillamente saliti, tutto quanto l'hanno esonerato, e quest'anno vedi, poi si pagano queste cose qui, si pagano e sono retrocessi quest'anno. Per farti l'esempio, per dire, magari la domanda è: ma l'allenatore conta o non conta? In questo caso conta, e si vedono i risultati.
Assolutamente.
Certo.
Io volevo girare una domanda a Nicolò, ma poi avere anche l'opinione del mister, perché riprendo quel discorso che facevo prima, cioè sul discorso Serie A, i prestiti dei giovani magari nelle serie inferiori. C'è un problema atavico, Nick, che ovviamente volevo capire qual è il trend ultimamente sul mercato, che è quello di trovare anche la formula giusta, no? Cioè la squadra di Serie A dà il giocatore giovane e poi magari la squadra di Serie B, che non vede, diciamo, l'opportunità di avere un ritorno dal fatto di farlo giocare, non lo fa giocare, e quindi ovviamente il giocatore non cresce. Cioè trovare un accordo che possa, magari anche con un sostegno economico verso la società di categoria inferiore, stimolare questa società a impiegare il giocatore, perché sennò molto spesso dei prestiti hanno avuto poco senso, diciamo.
Questo sì,
certamente. Essenzialmente quando va verso fine campionato, quando magari non vogliono mettere in mostra il giocatore, magari per tenerselo anche probabilmente, perché magari lo vogliono riscattare. La formula è molto importante quando acquisti un giovane dalle società come Juve, Milan. È molto importante come viene acquistato, la valorizzazione secondo me è una cosa importante, che magari la Juventus stessa, per valorizzare il giovane, magari dà un contributo alla società che lo fa emergere.
È vero.
E comunque, mister, bisogna, per chiudere proprio la chiacchierata, mister, poi secondo me c'è un aspetto importante, che dobbiamo salire l'ultimo scalino, che è quello di farli giocare questi giovani, perché altrimenti, cioè, avere il coraggio di fare come in altri campionati e pazienza se mi sbagliano una partita, un portiere fa un errore, perché comunque se uno ha le qualità va fatto giocare, c'è poco da fare.
Allora, guarda, stai attento. Facciamo una disamina, no? E dicevo, in Serie A, gli attaccanti che possono giocare in nazionali di Serie A, quanti ce ne sono?
Oggi c'è Scamacca e Raspadori, a parte Immobile e Belotti, no? Sono questi.
Sono due? Immobile? Tre? Basta forza. Se tu guardi tutte le squadre italiane, gli attaccanti sono quasi tutti stranieri. È difficile di tirare fuori un italiano se tu sono tutti stranieri che giocano davanti, perché penso anche quella cosa lì è da considerare, questa situazione qui, perché magari l'emblematico dell'uscita della nazionale per i mondiali, no? Si dà magari sì, però davanti avevamo questi, Immobile, che se si faceva male Immobile avevamo solo Scamacca o Raspadori, non è che avevamo 10.000 attaccanti da poter scegliere, perciò sarebbe una valutazione che da fare, questo
non c'è dubbio.
Assolutamente, mister, grazie per essere stato con noi, buona serata, grazie mille.
Grazie.
Ciao,
a voi,
mister, buona serata. Grazie.
Grazie, arrivederci
al mister Giuseppe Pillon.